Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Marco Casolino e Omar Serafini presentano La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante.
Ed eccoci qua, siamo live, wow. Questa volta solo Marco Casolino e
Omar Serafini.
È il caldo, fa brutti scherzi, ragazzi. Oggi, tra l'altro, è l'anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, perché appunto oggi il Giappone si arrese, la famosa resa incondizionata, agli alleati e alla Russia, che nel frattempo aveva dichiarato guerra al Giappone dopo appunto i bombardamenti nucleari di Hiroshima e Nagasaki. E infatti anche questo è dibattuto, se che cosa abbia fatto finalmente a rendere il Giappone, però appunto noi cercheremo di concentrarci più sugli aspetti sia delle armi nucleari, degli aspetti tra virgolette tecnici, e sugli effetti del bombardamento, ma anche questo è un argomento sterminato, che poi appunto ha avuto ripercussioni nel cinema, nell'immaginario collettivo, sotto tantissimi aspetti, no Omar?
Sì, esatto, diciamo che il nucleare, dal punto di vista fantascienza, al di là diciamo dell'utilizzo pacifico dell'energia nucleare, però soprattutto per quanto riguarda invece il pericolo dell'utilizzo in maniera bellica del nucleare, diciamo che forse è uno dei cinque topic della fantascienza, direi.
Sì, anche dopo le varie invasioni. Invasioni aliene, certo, ma anche prima, tra l'altro, che fossero buttate le bombe nucleari. Sì. Cioè, sì. Asimov stesso ne scrive, e anche altri autori ne scrivevano già da prima, perché si sentiva che era nell'aria l'uso di queste nuove forze scoperte a inizio del XX secolo. E sì. Purtroppo, infatti, diciamo che l'uso, cioè è difficile poi separare l'uso pacifico dall'uso non pacifico, quindi dalle centrali nucleari, rispetto appunto a quello delle armi nucleari. Allora salutiamo innanzitutto i nostri tele, video, YouTube ascoltatori: Marco Taddia, Fabrizio, Corrado P, Demolex 74 e Jack O'Lantern. Grazie per esserci sempre qui con noi a fare lo zoccolo duro di queste live, che effettivamente fa veramente piacere, e lo diciamo di cuore, perché altrimenti insomma la live non avrebbe tutto questo senso se poi ce la cantassimo e suonassimo solo noi due frescaccioni. Quindi Hiroshima, appunto, però prima di Hiroshima c'è da dire che i danni non si fanno solo con le armi nucleari. Il bombardamento di Tokyo, per restare in contesto giapponese, il primo fu tra la notte del 9 e 10 marzo del 45 e fece tra i 90 e 100.000 morti, quindi un numero di vittime compatibile con quello di Hiroshima e Nagasaki. Certo, qui ci volle una flotta intera di B-29 che buttavano questi tondini di ferro imbevuti di cherosene e napalm, in maniera che non erano bombe esplosive, era essenzialmente un gigantesco incendio che distrusse una buona parte della città, studiati apposta appunto per gli edifici giapponesi, che erano di legno e carta, e appunto grandissimi, una quantità di morti. Costava di più all'attaccante, ma in quanto a devastazione e distruzione siamo assolutamente agli stessi livelli. Tra l'altro, ecco, questa è la zona di Tokyo prima e dopo il bombardamento del marzo del 45. Vabbè, qui vedete tutta la parte delle case completamente rasa al suolo. C'è da dire che il Giappone fino a inizio, a parte il Doolittle Raid, che era proprio una bomba simbolica buttata su Tokyo a inizio della guerra, fino agli inizi del 45 non fu bombardato, perché era completamente fuori del raggio d'azione dei bombardieri americani, e tutta la battaglia, che era una battaglia essenzialmente aeronavale, si svolgeva nel Pacifico via via che gli americani riconquistavano le varie isole. E tra l'altro sia Iwo Jima prima che soprattutto la battaglia di Okinawa ebbero un numero spaventoso di morti, sia dal lato americano che attaccava, sia tra i soldati giapponesi che difendevano, anche e soprattutto tra la popolazione di Okinawa, uccisa spesso anche dagli stessi soldati giapponesi, che comunque li considerano un po' troppo vicini alla Cina per non essere soggetti di poco conto, e poi appunto erano stati indottrinati che gli americani li avrebbero massacrati, stuprati e così via. Quindi ecco Verusca Giugiugiarlo, ciao! E quindi anche questo contribuì in qualche maniera a far sì che poi gli americani l'avrebbero buttate comunque le bombe, ma si convincessero che per costringere il Giappone alla resa non era possibile farlo tramite un attacco terrestre, comunque avrebbe comportato una quantità di vittime senza fine.
Per cui è vera quella è vera quella, chiamiamola, diceria, o leggenda metropolitana, nel fatto che sì, va bene il nucleare, che tanto voleva essere anche, come dire, una dimostrazione nei confronti dell'Unione Sovietica, come dire, ce l'abbiamo la bomba atomica, sì, funziona, ma era anche proprio un discorso, se vuoi, legato all'opinione pubblica americana.
Cioè, sì, sì, anche perché...
Avevano calcolato, mi pare, anche a livello proprio statistico, quanti soldati americani sarebbero morti, ma si parla veramente di cifre fuori da ogni idea di invasione, praticamente.
Sì, era sull'ordine delle decine o centinaia di migliaia, perché appunto i giapponesi erano pronti a combattere su ogni centimetro del suolo sacro. Appunto Marco, salutiamo prima Sean 80 e poi Marco dice sì, che erano dimostrativo per i russi, perché appunto i russi, avendo dichiarato guerra però sulla parte asiatica ai giapponesi, avrebbero rischiato appunto che poi si prendessero l'Hokkaido e dividessero il Giappone, un po' come successe per la Germania. Però appunto c'è da dire che uno delle altre timori era appunto, come dici tu, dimostrativo, perché nel frattempo, essendo finita la guerra sul fronte occidentale, nulla avrebbe potuto impedire a Stalin di proseguire con l'Armata Rossa e prendersi di nuovo tutto fino alla Spagna, praticamente, perché le armate occidentali non erano assolutamente in grado di fermare. Quindi anche quello, come dici tu giustamente, fu un atto dimostrativo. E c'è da dire che comunque, se uno considera solo le morti militari, la guerra appunto del Pacifico fu essenzialmente una guerra aeronavale che comportò poche morti, appunto parte Iwo Jima, Okinawa e poi tutti i prigionieri che furono fatti all'inizio della guerra. Quindi una guerra, mentre il fronte occidentale, la guerra in Europa, fece moltissimi più morti, a parte anche senza considerare i sovietici, che erano proprio milioni di morti, ma anche considerando solo la parte franco, che inglese, americana, non c'è proprio paragone come vittime. Salutiamo anche Filippo, ciao Filippo. Quindi appunto le due bombe nucleari le avrebbero comunque buttate sul Giappone, ne avrebbero comunque buttate due, perché appunto, come anche accenna Jack O'Lantern, la seconda era di un tipo differente dalla prima. La prima era uranio e molto semplice, la seconda era molto più complessa, plutonio e implosione, e comunque non l'avrebbero mai buttata sul suolo tedesco. Cioè c'è comunque tutta una serie di sì, ma se anche Hitler non si fosse arreso, avessero sviluppato le armi nucleari prima, non era per niente ovvio che l'avrebbero utilizzate sul suolo tedesco, anche se poi anche lì Dresda fu completamente rasa al suolo come vendetta per Coventry. E tra l'altro, sempre per restare in tema di fantascienza, c'è il bellissimo e tristissimo Mattatoio numero 5.
Sì, infatti.
Di Vonnegut, che lui era prigioniero dei tedeschi e vide da prigioniero appunto il bombardamento di Dresda, che fu appunto una cosa assolutamente non necessaria, perché fu rasalzò una città di civili. Questo, vabbè, queste sono la zona di Tokyo. Ora qua la mappa è piccola, però essenzialmente qui, per chi è stato a Tokyo, la parte centrale con la Yamanote, che è la linea che fa la circolare di Tokyo, e quindi questi furono i bombardamenti del 9 marzo, e poi questo fu il resto dei bombardamenti. Evitarono accuratamente la stazione di Tokyo e il Palazzo Imperiale, perché appunto poi una delle altre cose dibattute, Verusca ha vissuto a Coventry, ma si potrebbe arguire che è un'altra calamità paragonabile col bombardamento. Enrico ci saluta perché si sveglia alle 6, va bene, ci ascolterà in differita e noi ti faremo le domande in differita. Allora, Enrico, e appunto questo bombardamento di Tokyo fece centinaia di migliaia di morti con armi convenzionali. Se veniamo a Hiroshima, questo è il Little Boy, il piccolo ragazzo, perché era effettivamente un oggetto cilindrico piccolo. Questa è una rarissima foto che mostra la parte avionica, in realtà la parte nucleare è da questa parte qui, ed era essenzialmente un sistema a implosione, cioè essenzialmente le armi nucleari sono estremamente semplici, perché in realtà non sappiamo fare molto con l'energia nucleare, ossia con la forza nucleare forte, cui cennava anche Andrea Bersani nella live della settimana scorsa. Cioè l'uranio, se tu ne confini tanto uranio in una zona ristretta, uranio purificato, un isotopo opportuno, eccetera, eccetera, va in massa critica. Quindi se vuoi fare una centrale nucleare, fa sì che questa reazione sia controllata con delle barre di moderatore, che ahimè a Chernobyl era grafite che tende a bruciare, e in altre centrali ci sono altri moderatori con cui tu regoli la reazione nucleare, però fondamentalmente ci fai scaldi l'acqua. Cioè la centrale nucleare non è nient'altro che uno scaldabagno, perché tu puoi regolare questa reazione nucleare immettendo o levando queste barre di moderatore. Nel caso di un esplosivo, se la cosa ovviamente è incontrollata, in questo caso c'è un cilindro al centro e una specie di anelli, una serie di anelli cilindrici che vengono sparati con un esplosivo convenzionale il più rapidamente possibile all'interno di questo cilindro. Il più rapidamente possibile, perché poi ovviamente appena questo inizia a entrare nel cilindro, inizia la reazione nucleare, si arriva alla massa critica e c'è l'esplosione che tende a separare i vari oggetti. Quindi c'è il tra virgolette rischio che la bomba nucleare non dia tutta la sua potenza distruttiva. E quindi, insomma, è relativamente complesso, ma nonostante queste complessità, qui era una cosa essenzialmente geometrica, si trattava di far entrare questo oggetto con anello nel cilindro. Quindi molto semplice, e purtroppo appunto su Hiroshima, anche qui si passò dalla situazione prima di Hiroshima. Entrambe le città furono bombardate pochissimo, proprio perché si voleva studiare l'effetto della bomba nucleare su un territorio intonso, purtroppo. Mm. Questo è prima e questo è il dopo. E appunto, essendo anche qui tutte case di legno e carta, non rimase praticamente nulla.
Marco, quei cerchi concentrici cosa rappresentano?
Cioè la distanza dall'epicentro, credo che sia... Credo che sia centinaia di metri, perché comunque lo vedremo tra poco. Non può essere forse chilometri, un chilometro mi sembra veramente troppo. È vero che l'onda d'urto, potrebbe essere chilometri. L'onda d'urto fu molto potente, perché appunto lì ci sono varie cose. C'è da dire che nella loro magnanimità gli americani non fecero scoppiare la bomba al suolo, ma a 600 metri di altezza. In questa maniera ci fu sì l'esplosione, il fungo atomico, la radiazione, 100.000 morti anche dopo e così via, però non ci fu la contaminazione del suolo da parte della radiazione, che avrebbe reso il suolo radioattivo molto, molto a lungo. Si sarebbe mischiato la parte nucleare con il resto e sarebbe successo il fine mondo. Sì, Marco, se tu sei 600 metri, sì, quindi effettivamente saranno centinaia di metri. Verusca, tra l'altro, dice che hanno una permanente di foro sul bombardamento di Coventry, e sono rimaste in piedi pezzi delle vetrate della cattedrale. È abbastanza impressionante passarci davanti, e appunto, anche come dice Marco, c'è anche il Parco della Pace e il Museo di Hiroshima, che sono strazianti. E appunto lì lo strazio è, perché anche a Tokyo c'è il museo del bombardamento di Tokyo, quindi tutti i bombardamenti sono foto allucinanti che sono però comuni a tutti i bombardamenti. Qui il problema era sia legato alla facilità, che qui è bastata una bomba sola, sia legato poi all'effetto delle radiazioni, perché poi queste 100.000 morti hanno causato, cioè oltre a 100.000 morti sono stati un'altra 100.000 morti esplosi, esposti alle radiazioni per ciascuno dei bombardamenti, e poi ne sono morti di leucemia negli anni altrettanti. Quindi, tra l'altro, non si conosceva l'effetto della radiazione, quindi furono usati come cavie da laboratorio. Non gli si rivelava che sarebbero potuti morire nel corso degli anni. Molto del materiale medico era tenuto segreto, molto dei metodi per curarli erano tenuti segreti o comunque non rivelati apertamente. Gli stessi hibakusha, cioè quelli colpiti dalla bomba nucleare, erano discriminati dai giapponesi stessi. Cioè tu ti sei beccato una bomba nucleare, sei radioattivo, che non è vero, è sbagliato proprio dal punto di vista fisico, biologico, da tutte le cose, e quindi loro e i loro figli erano
soggetti
soggetti di razzismo, un po' come successe anche per Fukushima, cioè l'associazione radiazione, sei contaminato, e anche sta succedendo per il Covid, cioè se ti sei preso il virus, anzi non si può nominare, mi scordo sempre, se ti sei preso il virus è colpa tua perché sei andato nei quartieri zozzi di Shinjuku e così via, e quindi non sei stato bravo, non sei stato attento alle disposizioni governative, e quindi ti licenzio oppure ti faccio anche lì discriminazione. Quindi insomma una situazione molto molto complessa. E questo appunto era Hiroshima, questo è il fungo atomico appunto legato all'esplosione nucleare. Questa tra l'altro è stata ritrovata in una scuola, cioè era una foto presa da lontano da una scuola non colpita. Sì, Jack O'Lantern dice che le persone esposte al tempo sono sotto controllo medico costante. Sì, questo senz'altro. Oramai per fortuna essenzialmente gli effetti non si sono trasmessi alle generazioni successive, in qualche maniera, non dico che uno può stare tranquillo, ma meno preoccupato. Omar, qualche film che ci ha, vabbè, a parte il Godzillone nazionale, passiamo un po' alla parte un po' più light, perché altrimenti...
Prima di tutto, diciamo che, ripeto, l'argomento fantascienza, diciamo, e utilizzo malevolo della bomba atomica in campo fantascienza è sterminato. Consiglio ai nostri spettatori di andarsi a recuperare la puntata 13 di Fantascientificast, in quanto lì era proprio quasi uno speciale dedicato alla bomba, ma inteso quella con la B maiuscola praticamente. Abbiamo cercato di fare un excursus sia dal punto di vista film, romanzi e videogiochi. Mi piacerebbe parlare della bomba, parlando di due film che in questo caso però, più che parlare della bomba, stigmatizzano l'effetto della bomba, perché uno è il famigerato, anzi famoso, capolavoro di Stanley Kubrick, che è il Dottor Strad'amore. Qui in effetti rasentiamo il capolavoro, qui la bomba è vista già in un periodo di guerra fredda, qui inutile da spoiler perché parliamo di una cosa che ormai penso che fa parte dell'immaginario fantascientifico e non solo, andate a recuperarlo perché vale la pena. C'è soprattutto un Peter Sellers in uno stato di grazia incredibile che arriva a fare la bellezza di mi pare tre
sì, doveva fare anche lui, però non ce la fece, sì. E lui comunque fu un grandissimo, questo è...
Questo qui è famoso, quello è il comandante King Kong, mi pare che era il nome di battaglia, praticamente era quella scena lì mitica.
Quello c'è un James Earl Jones, scusa se ti trovo, c'è un James Earl Jones in quel bombardiere bambino che fa il sergente, sì. James Earl Jones è quello che ha fatto la voce di Darth Vader.
È vero. Era un po' mi viene in mente come il primo film che ha fatto Clint Eastwood, che faceva gli ultimi 5 secondi di Tarantola, che praticamente... però era un pilota, era praticamente irriconoscibile perché aveva la maschera da pilota... quello che invece tanti non sanno è un film che magari offuscato dalla fama e dalla grandezza del Dottor Strano Amore, un altro film invece interessante che era uscito quasi contemporaneamente a Dottor Strano Amore era Fail Safe, cioè A prova di errore di Robert Altman. Qua però abbiamo un tono decisamente molto più drammatico rispetto a quello che poteva essere il lato, diciamo, il lato comico surreale di Dottor Strano Amore. Anche qui abbiamo un cast di un certo livello, anche perché abbiamo Henry Fonda, abbiamo Walter Matthau, che tanto fa uno stronzissimo psicologo praticamente, ma abbiamo anche un grandissimo Gene Hackman, Larry Hackman, che per il più è JR di Dallas, in una delle sue prime apparizioni cinematografiche. E tra l'altro fa un ruolo estremamente interessante perché possiamo dire la trama, vero Marco? Tanto
non racconta il finale, perché comunque questo è meno noto, quindi voglio dire, sarà anche vecchio, ma non...
Il finale è interessantissimo perché è molto spiazzante. Il finale.
E non lo raccontare, Omar, attenzione.
E non lo racconto. Però qua c'è la parte di Larry Hackman che fa la parte di quello che potrebbe essere ai giorni nostri quasi considerato uno stagista, per cui fa la parte di un traduttore e si trova in una situazione di avere in mano il destino, praticamente se volete anche del mondo, perché doveva praticamente fare da traduttore fra Peter Fonda, che è il presidente degli Stati Uniti, e il leader dell'Unione Sovietica praticamente. E tra l'altro lo fa benissimo perché si vede questo che è anche in una situazione di un stress di un certo livello anche. Vi consiglio di recuperarlo perché vale veramente la pena. Non è sui toni lì, ripeto, del Dottor Strano Amore, per cui parliamo di qualcosa di, come dire, di surreale, se volete, drammatico anche il Dottor Strano Amore, però con una sottile vena comica che
era una satira, infatti poi lui tolse la parte delle torte in faccia perché disse non c'era senso.
Qui invece siamo su tutt'altro livello, ecco. Nel preparare la poca scaletta ho scoperto che c'è stato anche quello che è stato un remake nei primi anni 2000, non ho ben capito perché tante fonti lo portano come un film per la televisione e altre come una miniserie, non l'ho visto, quindi non chiedetemi giudizi se è il classico remake. Fail Safe lo trovate tranquillamente su qualsiasi piattaforma, anche c'è, mi pare, su qualche piattaforma di streaming lo trovate, guardatelo perché è veramente bello. Ovviamente non vi aspettate effetti speciali, perché non ci sono effetti speciali, perché è giocato tutto sul filo della paranoia e della drammaticità.
Un bel film comunque, consigliato.
Mentre invece un tutt'altro genere di film che è molto più recente, tra l'altro diretto da Nicolas Meyer, praticamente, per cui un film su tutti è Star Trek 2, L'ira di Khan.
E un altro film, Star Trek 6, di Undiscovered Country.
E questo è The Day After, che era stato originariamente concepito come letteralmente come un documentario sugli effetti nucleari. Poi è stato, diciamo, ha preso più una vena più come film. Da vedere perché è estremamente realistico, fra parentesi, cioè nel senso è ben studiato, è ben concepito, è plausibile sostanzialmente. Vederlo ai giorni nostri un po', come dire, sempre col discorso esterno di poi, ha un po' di effetti speciali, non ovviamente all'altezza dei giorni d'oggi. Più che altro è molto bella la seconda parte di quel film,
il Day After,
la parte il Day After, appunto, il post bomba, dove si vede praticamente la gente che,
ma infatti qua... quello che poi spaventò la popolazione americana, perché prima paradossalmente noi, da noi passò, ma bello, sì, bellissimo, ma insomma, invece lì cambiò proprio il paradigma. Prima si pensava che si poteva sopravvivere a un attacco nucleare, e dopo la popolazione americana si rese conto. Infatti Giugiu Giallo dice che The Day After uscì al cinema solo in Europa, negli USA infatti sì, era un film per la TV. Verusca cita la soluzione 7%, il film su Sherlock Holmes tossicomane, però che c'ha le armi nucleari Sherlock Holmes, Verusca, postano nei commenti, poi dici. Se torniamo al Giappone, Gerda Erde, che conosce anche lei Ottobre Rosso, effettivamente mi senti? Non mi sente lui, ma mi sentite voi. Gerda Erde dice che i giapponesi associano la malattia all'impurità fisica e morale, e infatti si può immaginare cosa pensassero dei sopravvissuti delle atomiche. Effettivamente erano considerati fino a il paradigma cambiò con la morte di Sadako, che era la bambina che si ammalò di leucemia e appunto morì negli anni 50, e fu quella che poi ispirò non la leggenda, ma insomma la questione delle mille gru. Cioè lei cominciò a fare queste mille gru in origami di carta piegate, perché dovevano essere appunto piegate per esaudire il suo desiderio. Lei poi morì di leucemia, e quello fece cambiare la mentalità della popolazione giapponese. Questo c'è da dire, che quando poi cambia la mentalità loro, o perché viene dall'alto, o perché comunque appunto cambia il modo di pensare, questo cambiò. Cioè fino agli anni 50 e fino a Sadako, i baksha erano sfigati, contaminati, sporchi. C'è anche da tutta, un giorno dovremmo fare la puntata sulla casta gli intoccabili giapponesi, che anche quella, che erano quelli che trattavano la carne o conciavano le pelli, su cui c'era, che anche lì ereditario, e cui c'è un libro segreto che le ditte si impegnavano a usare per non assumerli. Cioè tutta una cosa di razzismo pazzesca. Comunque appunto dopo Sadako si fa il memoriale della bomba, i giapponesi non si vergognano più di questa cosa e cominciano ad avvocare la pace. C'è da dire che parte del ritardo probabilmente è dovuto anche alla censura americana, perché il Giappone è rimasto sotto il governo americano a lungo, MacArthur, e tutte le foto, gli scritti, i libri sulla guerra eccetera eccetera, anche pseudo pacifisti, erano assolutamente censurati. Fu censurato anche un libro di cui parleremo tra poco, anzi eccolo qua, di Takashi Nagai, eccolo qua, però vedo solo io, scusate, eccolo qui. Takashi Nagai era un medico cristiano, tra l'altro, perché c'è da dire che anche bombardando Nagasaki gli americani distrussero la più grossa comunità cattolico-cristiana del Giappone, che avrebbe invece potuto in qualche maniera contribuire o alla resa o alla ripresa del Giappone. Lui era un medico, perse la moglie nel bombardamento, e però appunto scrisse un libro bellissimo che è Le campane di Nagasaki. Questa è la cattedrale appunto di Urakami, di Nostra Signora Maria, che però poi fu distrutta e ricostruita per volontà stessa dei fedeli. E quello, anche qui vedete la parte della cupola della cattedrale, quello fu un errore a detta di molti, perché effettivamente privò Nagasaki di un simbolo pari al dome di Hiroshima. Ora è vero che i morti e l'istruzione non sta nelle mura eccetera eccetera, però è anche vero che purtroppo è necessario catturare l'immaginario collettivo con questi simboli forti di distruzione o ricostruzione. E appunto questo Takashi Nagai scrisse questo libro bellissimo che è Le campane di Nagasaki. Fu tratto anche un film, Le campane di Nagasaki, non si trova molto facilmente in giro, ma il libro sì, e se vi capita appunto leggetelo, perché è un libro commovente su un approccio al bombardamento nucleare, in cui appunto questo Nagai dice: sì, noi è vero che siamo stati colpiti, siamo stati martoriati, ma in questa maniera possiamo sia fare ammenda per le nostre colpe nella guerra, perché ovviamente hanno cominciato loro la guerra, sia in qualche maniera servire da faro per evitare che ci siano altri bombardamenti nucleari e altre guerre nucleari. E in questo forse appunto ha avuto ragione. Anche lui poi morì di leucemia appunto nel 51, quindi abbastanza giovane. Altri film, sempre per risollevare lo spirito, perché comunque l'argomento...
Diciamo, per risollevare lo spirito, più che altro ti proporrei un libraccio di quelli praticamente di... come potrebbe essere, Marco, il corrispettivo dei B-movie, a livello però letterario, che quello che...
Sì, fantascienza di serie Z.
Che però è carino, consiglio, diciamo che allora è un vecchio Urania, che però apparentemente si trova tranquillamente, se avete la possibilità di andare a cercare sui mercatini dell'usato, è questo, che è di Robert Moore Williams, si intitola H su Los Angeles. Anche qui eviterò di dare spoiler, perché vi consiglio di leggerlo, si legge veramente in un pomeriggio, dove c'è l'utilizzo della bomba atomica. Tra l'altro ovviamente ambientato negli Stati Uniti, il presidente degli Stati Uniti autorizza l'utilizzo della bomba atomica per sterminare che cosa? Non ve lo dico.
No, questo puoi dirlo, dai. Facciamo sempre che okay. Basti al contrario, scusa. Però almeno...
No, questo è interessante perché dopo c'è anche sotto una sorta di meta storia, per sterminare quella che praticamente si rivela un'invasione zombie, praticamente.
No? Ora, è il 72, no? Quindi anche prima del 72, sì. Quindi era prima che gli zombie... a mio modestissimo avviso, gli zombie hanno rotto solo meno dei vampiri. I vampiri, secondo me, come rottura, stanno al top. Poi sono gli zombie e poi vediamo. E poi comunque voglio dire, se tanto mi dà tanto e se ho imparato qualcosa dai libri e dai film di fantascienza, è che tu comunque, se c'è l'alieno, lo zombie, l'invasione, non devi usare la bomba nucleare, perché tanto non funziona. Cioè in generale, no?
Esatto. La cosa particolare di H su Los Angeles, che è l'autore, Williams praticamente... Allora, non chiedetemi perché il titolo esatto, ma magari ve lo recupero, poi magari lo mettiamo da qualche parte reperibile. In uno dei vari zombie movies c'è la soluzione finale, praticamente, che anche lì, per arrestare la famosa invasione zombie in questo film, utilizzano praticamente anche lì una bomba atomica. Per cui cosa ha fatto? Questo qui è di gran lunga post, diciamo, dopo l'uscita di questo libro, per cui Moore Williams, incavolato nero, ha denunciato per plagio la produzione di questo film.
Ma i soldi l'ha presi? Perché lì c'era, come si chiama? Non lo sai.
Su quello non so dirtelo. Qui si è detto, siamo nel campo della quasi fantamitologia, praticamente, no?
Beh, ecco, c'era, come si chiama? Arlan Ellison.
Era l'uomo querela, lo chiamavano, ha denunciato praticamente mezza Hollywood sostanzialmente, perché... Ma lì c'era stato il famoso aneddoto di Terminator, che a un certo punto che era poi riuscito a mettersi d'accordo, infatti in fondo a Terminator, però nelle edizioni successive alle prime proiezioni cinematografiche, si trovano le prime edizioni a un video, in fondo c'è un grazie all'ispirazione di Arlan Ellison... per l'ispirazione
interna. Però tenuto in altissima stima dal Straczynski di Babylon 5, quindi comunque...
quello sì. Ma poi tra l'altro c'era stato Ellison che aveva scritto degli episodi notevoli del concorrente dei confini della realtà, che era, oddio, adesso ragazzi,
tu nota già Your TV Set, sì, Outer Limits, esatto.
Outer Limits aveva fatto una serie, fra cui c'era anche in questo, in uno degli episodi di Outer Limits c'era il computer dalla mano di vetro, si intitolava, e con Straczynski era già in accordo il fatto che doveva fare il seguito di questo episodio, però ambientato su Babylon 5. Dopo l'accordo è andato, cioè non si è formalizzato niente.
Allora, citiamo sempre per la fantascienza becera, Thierry Herde e Marco Daddia, che notano che un uso che ha successo delle armi nucleari è in Independence Day, perché appunto grazie anche al virus informatico e a baccate varie, ovviamente lì E vabbè, film abbastanza fracassone. C'è da dire che appunto per tornare alle armi nucleari, perché poi appunto le armi usate su Hiroshima e Nagasaki, appunto la prima era uranio, la seconda plutonio, la prima era molto semplice, la seconda era più complessa, nel senso che, vediamo se c'ho, eccola qua, questo era Fat Man, il ciccione, un Homer Simpson ante litteram, ma qui c'è la parte appunto del fissile, ed è una bomba a implosione, cioè c'è un esplosivo convenzionale fatto di icosaedro, cioè come il pallone da calcio, che scoppiando comprime questa palla fatta di plutonio, ma c'è anche un guscio d'uranio, un'aggiunta di neutroni, insomma è un oggetto molto complesso. Infatti anche qui c'è chi dice che è stata usata perché volevano testarla essenzialmente, mentre sulla bomba a uranio non c'era nessun dubbio che avrebbe funzionato. Questa è estremamente più complessa, e peraltro c'è un ragazzo ci fece la tesi negli anni 50, perché ovviamente tutto segretissimo, queste cose sono venute fuori molto dopo, e lui disse sì, ma se io vado in biblioteca, prendo questo pezzo, prendo quest'altro pezzo, sì. E essenzialmente aveva ricostruito come fare la bomba, a parte il plutonio, che però quello Doc Brown ci dice che si piglia dai libici, come costruire la bomba nucleare. Infatti la sua tesi fu messa sotto, fu segretata, perché è appunto molto più complicata. E qui vediamo se questo parte, c'è un film raggi X, cioè fatta raggi X sull'implosione, l'esperimento implosione, ovviamente nel fuori onda funzionava, adesso non funziona, è preso da Wikipedia, se volete ve lo andate a vedere. È il bello della diretta, ragazzi. Comunque essenzialmente c'è questa onda d'urto che comprime il combustibile fino a causare l'esplosione, e appunto questa è la bomba di Nagasaki, anche qui prima e dopo. Qui questi sono appunto 2 chilometri da Ground Zero, più potente Nagasaki rispetto a Hiroshima. Però sono appunto cose relativamente piccole rispetto alle bombe a fusione nucleare che poi usano anche nei vari, allora qui citano Armageddon, un altro filmaccio proprio, e ovviamente giugiarlo su Battlestar Galactica, quella nuova, sì. Sì. Tiera dice giustamente che Bruce Willis c'ha il jolly, che effettivamente detona l'asteroide con l'atomica solo perché ci pensa Bruce Willis, e Galactica però nella classica non c'erano le armi nucleari, effettivamente era una guerra più convenzionale. È interessante perché in Galactica i siloni radono al suolo tutte le colonie con armi termonucleari, mentre usano armi a fissione tutte e due per scambiarsi amicalmente colpi su colpi. Però appunto se torniamo alle armi nucleari, rispetto cioè le armi termonucleari, quelle a fusione sono quelle molto più potenti, perché sono essenzialmente armi a fusione nucleare, quindi no, non voglio solo io, non voglio neanche questo, abbiate pazienza, ecco qua. Edward Teller, che tra l'altro si disse che ispirò il dottor Stranamore, cioè come figura, perché lui era ungherese, il dottor Stranamore era uno degli scienziati presi al Mein Führer, io cammina, che era una grandissima chiusura del film, lui ispirò, cioè però fu l'ideatore della bomba a fusione nucleare, e avvocò lo sviluppo di questo oggetto, che è un oggetto estremamente più complesso, fatto da una bomba nucleare per innescare la fusione nucleare, cioè c'è una bomba a fissione con uranio e plutonio, tipo quella appunto di Nagasaki, che è solo l'innesco della parte a fusione. Ora, quello che si cerca di fare è la fusione nucleare, perché nelle centrali nucleari, una centrale a fusione nucleare in cui riesce ad avere più energia, già si riesce a fare, ma ci diventa più energia di quella che tira fuori, rimetterebbe, cioè sarebbe il panacea di ogni male, energia pulita, energia per sempre. Si sta cercando di farla, su Scientifica ha intervistato Giampaolo Frello, che sta in Giappone lavorando su queste cose, però al momento riusciamo a farci solo le armi nucleari. Però bene, le armi nucleari riusciamo a farle benissimo, Salutiamo 1MC 011 che si è messo in pari a velocità relativistica, e essenzialmente anche in Lost c'era, tra le varie infinite vaccate di Lost, c'era a un certo punto, andavano a prendere questa bomba a fusione nucleare che stava pure quella sull'isola, però gli serviva solo la parte a fissione per fare, non mi ricordo che idiozia, e per tornare indietro nel tempo, ma delle cose, vabbè. Comunque sia, queste sono infinitamente più potenti, infinitamente in realtà, tra virgolette, solo migliaia di volte più potenti. Quindi Ivy Mike nel 52, a soli 7 anni dall'esplosione nucleare appunto di Hiroshima e Nagasaki, vabbè, il fungo non dà l'idea, però è 10 megatoni, quindi stiamo parlando di 1000 volte più potente della bomba di Hiroshima e Nagasaki, che erano 11 e 15 chilotoni, cioè migliaia di tonnellate di tritolo. E quindi se uno va sui vari siti, ci sono vari siti che rendono l'idea, perché altrimenti i numeri non rendono l'idea. C'è uno di questi, il primo che io sappia, è questo Carlos Labs, questo è su Roma, questa la chiamano Dirty Bomb, cioè una bomba che non esplode, nucleare che non esplode, ma dà questo fallout e contamina, ma sono 200 tonnellate di tritolo, diciamo una frazione di quello che è successo ad esempio a Beirut, tanto per dare un'idea. Questa appunto è la distruzione totale, e poi questa c'è l'onda d'urto. Hiroshima, appunto, che è 15 chilotoni, fatta scoppiare su Roma, essenzialmente distrugge quello che c'è dentro le mura aureliane, cioè distrugge Roma antica. Vedete che appunto qui c'è il Tevere, non arriva neanche al Vaticano e non arriva neanche a malapena Santa Maria Maggiore, per chi è familiare con Roma. Comunque, insomma, un raggio di qualche chilometro, ma tra virgolette nulla di degno di nota rispetto a quelle successive. Fat Man, che è quella di Nagasaki, appunto, è 21 chilotoni. Anche qui l'onda d'urto è più grande, però è essenzialmente circoscritta al centro di Roma. Diverso è il caso delle bombe a fusione nucleare. Castel Bravo, cioè la seconda esplosione nucleare della serie Castel, qui i fisici topparono clamorosamente i conti, si scordavano, non presero conto, non tennero conto di una reazione nucleare, e invece di essere 5 megatoni fu di 15 megatoni, e poi fu quello che vedremo più avanti, contaminò di nuovo i giapponesi. E qui appunto Roma non si vede neanche, la distruzione totale all'interno del raccordo, e andiamo da io lì manco ci vedo, veramente piccolo, da Cerveteri a Velletri, quindi essenzialmente tutta la zona dei castelli romani viene colpita dalla bomba d'urto, esatto, quella arriva pure a casa di Stefano, e rade, quindi stiamo parlando di migliaia di volte superiore. La più grossa bomba nucleare mai fatta detonare ovviamente è appannaggio dei sovietici, la bomba dello zar, 50 megatoni. Doveva essere 100, ma poi fu troppo pure per i russi, anche perché poi quando provarono la prima, perché poi effettivamente per strano amore non è che era tanto lontano dalla mentalità dell'epoca, perché quando provarono la prima bomba termonucleare dissero ma fosse che questa può accendere e bruciare tutto l'ossigeno dell'atmosfera, perché c'era questa ipotesi. Quindi io immagino la scena, si guardarono e dissero ma no, dai, non succederà. Infatti non successe, però fu considerata l'ipotesi che una bomba termonucleare potesse innescare un processo a reazione e distruggere completamente tutto l'ossigeno dell'atmosfera terrestre. Quindi, per dare un'idea dell'amicizia che c'era tra i due blocchi, anche se poi ci sono parecchi libri che effettivamente argomentano che probabilmente furono le bombe nucleari a evitare una guerra diretta tra i due blocchi sovietico e statunitense. Quindi appunto la differenza tra le armi termonucleari che sono utilizzate adesso, o comunque sono stoccate adesso negli arsenali nucleari cinese, americano, russo e probabilmente anche francese e della Gran Bretagna, è da questo appunto, tra una distruzione completa del Lazio e una distruzione del centro di Roma. Quindi quando si parla di chilotoni, parliamo sempre di milioni di morti se fosse Roma, però è una cosa molto circoscritta. Quando si parla di, quindi le armi usate sul Giappone erano migliaia di volte inferiori a quelle che sono appunto utilizzate attualmente, quindi insomma c'è una bella differenza. E appunto Godzilla, no, Omar, prese origine, esatto, da Castelbravo.
Da Castelbravo, diciamo che Castelbravo si può dire che è stato il quello che ha dato il là, per modo di dire, a tutto praticamente, perché è stato quello che ha determinato il tristemente noto incidente del Daiko Fukuryumaru, che
tra l'altro il quinto dragone
fortunato, cioè proprio nome omen, che praticamente era questo peschereccio, che tra l'altro loro erano tutto sommato erano a posto, perché loro stavano pescando al di fuori di quella che ufficialmente era la zona interdetta, teoricamente, che non dalla, cioè interdetta dalla,
qua,
dalla,
sì.
Ecco. Dopodiché cosa è successo? Il problema è che praticamente, come dicevamo, il l'esperimento si è involontariamente divenne involontariamente più potente di molte volte, di conseguenza loro sono stati colpiti in pieno dal fallout. Tra l'altro quello che è forte è che tutto quello di che ci è stato detto, tutti i membri dell'equipaggio ovviamente sono morti dopo un'agonia straziante. Tra l'altro anche ci fu una quasi una mezza crisi di governo, perché si era risollevato il sentimento nucleare, antinucleare in Giappone su di questo, e tra l'altro addirittura la stampa l'aveva definito come il terzo bombardamento atomico a spese dell'umanità. Fatto sta che ci sono stati anche fenomeni di psicosi a livello di, per esempio, avevano ritirato tutti i tonni pescati in quel periodo lì, proprio per evitare, anche quelli buoni per intenderci, non solo quelli perché avevano paura di contaminazioni varie. E in effetti, diciamo, la tragedia del Fukuryumaru insieme ad altro è quella che dopo ha ispirato il buon Tomoyuki Tanaka, allora uno dei produttori esecutivi della Toho, per la creazione di quello che dopo è diventato Godzilla, sostanzialmente.
Che era appunto il stesso anno, peraltro,
sì, 54.
Eccolo, sì. Qua, è il primo film del mostrone radioattivo, che c'ha lui tra l'altro non spara fuoco, spara fuoco atomico. Cioè, quindi...
No, nella fattispecie, nei primissimi due film è una fiatata, proprio nel senso vero, vero. Dopo è diventato un raggio. Questo perché si voleva ulteriormente, come dire, spettacolizzare, ma in effetti nel primo e nel secondo film, per cui in quello che in Italia Godzilla e l'altro parente, il re dei mostri, praticamente, che è il secondo film, che è uscito nel 55, in effetti l'emanazione era una reale emanazione atomica. Ma in effetti, come ho avuto occasione di dire in altre volte, in effetti Godzilla è soprattutto, cioè, anzi, solo quello del 54 è un film che è una sorta di manifesto contro l'antinucleare.
Sì, perché essenzialmente è il mostro inarrestabile, sì, divino per qualche maniera, sì, è paragonabile appunto al bombardamento nucleare contro cui nulla si può. Tra l'altro anche il Godzilla di Hideaki Anno, Shin Godzilla, è essenzialmente figlio lì dell'incidente di Fukushima, è una metafora chiarissima dell'incidente di Fukushima, in quel caso della completa incapacità del governo giapponese di prendere qualunque decisione. Quindi, se non l'avete visto, abbiamo fatto anche lì una puntata di Fantascientificast, però a parte la puntata, andare a vedere il film, perché ci sono 40 minuti di tribuna politica, quindi
convenevoli, diciamo,
è incredibilmente spassoso, perché appunto è tutto organizzato, e poi anche quello che sta succedendo adesso nel virus, che peraltro ricordiamo che il Giappone è l'unico paese che vieta l'uscita e l'entrata dal Giappone su base razziale, cioè se sei straniero, anche residente lì, non puoi uscire, se sei là o comunque se esci non rientri, e se sei fuori non puoi rientrare, salvo adesso tutta una serie di cose complicatissime. Citiamo Jack O'Lantern che dice: era difficile sapere dove stare senza prendersi una bomba, visto che sono fatti 2000 test nucleari. Sì, però poi l'hanno cominciato a fare sottoterra. C'è una bellissima storiella di Asimov in cui gli alieni notano che la Terra finalmente riesce a raggiungere il livello nucleare, ma poi appunto usa le armi nucleari sullo stesso pianeta e quindi gli alieni sono, anche lì niente spoiler, ma non rimangono perplessi. Marco Daddia che dice io proprio non capisco, pochi anni dopo questo tutti super favoriti alle centrali e qui vabbè appunto a parte il flame no, dovremo fare una volta una puntata però lì serve Pio d'Emilia che è contrarissima alle centrali nucleari, cioè abbiamo avuto infinite discussioni amichevoli perché poi lui ci si discute con, piacevolmente appunto però è contro del nucleare, infatti qua razza di idioti, esatto. Demolex dice razza di deficiente o idiota a seconda del tiera di Asimov.
Che poi Marco, anche poi gli Stati Uniti avevano toppato, cos'era l'incidente Banneberry? Prima
l'Island. Prima sì, l'Island, esatto. Vabbè.
No, quella anche... quella da centrale atomica, ma avevano fatto un esperimento nucleare te lo cito immediatamente, nel 70 praticamente, che avevano fatto un esperimento di quelli interrati sostanzialmente, solamente che avevano cannato anche lì i calcoli e avevano contaminato praticamente mezze falde acquifere sostanzialmente, per cui ce l'hanno anche loro, dopo hanno avuto dei problemi, hanno messo a tacere, hanno praticamente risarcito non tutti i vari colpiti. Invece Marco, volevo farti una domanda, ma di quella non so se è una leggenda metropolitana, quella praticamente che a un certo punto c'era, diciamo, poco prima della corsa verso la Luna, quella che non so se avevano cominciato i russi e gli americani che avevano praticamente come dire, lanciare sulla Luna una sorta di mega bomba nucleare visibile poi dalla Terra per far vedere che erano arrivati là, ma è vera o no?
Allora, che io sappia, no, perché il rischio che poi gli ricadesse sulla Terra per errore, quindi mi sembra improbabile. Che usavano, volevano usare armi nucleari in maniera sportiva, sì, nel senso che volevano usarle, a parte in Vietnam e in Corea, poi volevano usarle in Alaska per fare una baia, cioè dice, invece di scavare, perché non fare scoppiare una guerra nucleare? Cioè The Simbon, che salutiamo perché è la prima volta forse che interviene, dice che il torio è la soluzione delle centrali nucleari. Jack O'Lantern ricorda che gli americani si sono persi, alcuni non l'hanno ritrovate di testate nucleari, il famoso Broken Arrow, anche lì film su film. Sottomarini russi affondati, sì, ci sono 7 sottomarini tra russi e americani affondati o persi, il Thrasher americano, ci hanno fatto anche vari film sul... il 571 mi pare, c'era Harrison Ford, perché appunto anche lì ci sono i reattori nucleari, anche lì quando si trattò dell'incidente di Fukushima, tutti a dire ma il mare mo è contaminato, però a parte che il mare è radioattivo di suo, di carbonio 14 e di potassio 40, ma poi appunto nessuno che si preoccupa dei sette sottomarini e relativi reattori nucleari che stanno amichevolmente nell'Atlantico, quindi anche lì non è che è una soluzione, però è anche vero che se di quelli non ci preoccupiamo non è detto che uno si debba preoccupare delle acque di Fukushima, tanto più che dovrebbero, anche lì è controverso, ma prendere tutta l'acqua che è stoccata in un'area immensa e buttarla a mare in acque internazionali, diluita eccetera eccetera, senza problemi, perché i conti sono conti molto semplici. Sì, Tieria dice anche l'ideona di deviare e indebolire gli uragani con le atomiche. Sì, questa era ante litteram per Trump, anzi mi sembra strano che il buon vecchio amico Capellone non abbia tirato fuori di nuovo. Stefano dice di Broken Arrow, ricordo una frase, non mi fa paura che abbiate terzo una testata nucleare, mi fa paura che gli abbiate dato un nome in codice al tipo di incidente, che in effetti comunque sulle bombe nucleari, soprattutto su quelle di Hiroshima e Nagasaki, consiglio questo libro che appunto è Atom Bombs, The Top Secret Inside the Story of Little Boy and Fall Man, che è fatto molto bene. Ecco, dice Tiera che l'ha tirata fuori l'anno scorso. Ecco, mi sembrava strano che l'amico nostro si perdesse queste chicche.
Queste chicche.
E mentre sulla filmografia, eccolo qua, c'è vari libri, però in inglese c'è The Atomic Bomb in Japanese Cinema, appunto vari saggi su come poi si è declinata la bomba atomica nel cinema giapponese. Chiara consiglia anche la lettura del Pipistrello Bomba, che non conosco, quindi poi magari mandaci il link, lo mettiamo giù. Sì, Stefano, gli USA hanno fatto esplodere più testate nello spazio, era l'esperimento Starfish, perché volevano vedere che succedeva, infatti più di una, dice anche De Simbon, più di una, perché volevano vedere se si riusciva a disabilitare i satelliti sia tramite la radiazione sia tramite l'impulso elettromagnetico, perché poi uno degli effetti collaterali dell'impulso elettromagnetico, cioè l'onda, l'esplosione nucleare c'ha l'onda d'urto eccetera eccetera, ma emana anche una quantità immensa di fotoni. I gamma ti fanno evaporare, ti ustionano, però anche fotoni sono, è l'onda d'urto, onde radio che inducono nei circuiti elettrici una quantità di scariche elettriche che li distruggono completamente. E quello è raccontato anche in Dark Knight, se vi ricordate, in Batman The Dark Knight, sì. Miller, c'è l'impulso elettromagnetico che distrugge tutti la tecnologia. E stava anche in Fuga da Los Angeles, sempre se vogliamo citare filmacci. Comunque, per tornare a Starfish, anche lì questi creano sta cosa, distruggono credo anche un paio di satelliti loro, perché poi anche lì fu più forte di quello che si aspettavano, crearono una fascia di radiazioni artificiale, nel senso che intorno alla Terra ci sono due fasce di Van Allen, una di protoni più vicina alla Terra, che è quella che poi costringe la stazione spaziale a stare più in basso tra l'atmosfera e la, troppe radiazioni, e poi c'è quella più esterna di elettroni, che ogni tanto, che è dove stanno anche i satelliti in orbita geostazionari, e ogni tanto si rovinano per questo. E allora creano una terza fascia di radiazione, che tra l'altro il mio professore Mariani, che è uno storico professore deceduto da poco, a febbraio, a quasi 100 anni, lui dice che da Frascati facevano volare i palloni appunto negli anni 50 e vedevano questa fascia di radiazione che girava attorno alla Terra. E nelle note citano anche Cobra 11, che però mi manca, che in cui avevano però carne, impulsi elettromagnetici. Tu lo conosci Cobra 11?
Se non sbaglio non è mica quella seriaccia tedesca sulla polstrada teutonica?
Non lo so, chiedi ai ragazzi, vediamo un po' se ce lo dicono
datemi conferma
nella chat. Intanto che ci confermano, citiamo
squadra speciale Cobra 11. Sì, ma in effetti, cioè, quella è fantascienza, perché basta vedere un episodio, servito da ogni dove. No, ma è meglio così, secondo me uno potrebbe essere, diciamo che per assurdo potrebbe essere una delle migliori produzioni televisive fantascientifiche degli ultimi.
C'è Dark tedesca che merita, e anche se non è fantascientifica, Come fare soldi velocemente vendendo droga su internet, che è umoristica, cioè per essere una serie razzisticamente, perdonate il razzismo, per essere una serie tedesca fa ridere, è molto tecnica dal punto di vista, anche Stefano potrà confermare se la vede, dal punto di vista del deep web, dei server eccetera, cioè non dicono scempiaggini, e poi pare sia basata su una storia vera, ed è, se vi capita appunto, recuperate. Però prima di chiudere volevo citare le animazioni giapponesi sulla Seconda Guerra Mondiale, in particolar modo sulle armi nucleari, che il grande classico è Gen senza scarpe del 73, prima il manga e poi il film. Questo appunto è Nakazawa Keiji, che appunto fu colpito dal bombardamento, non mi ricordo se di Hiroshima o Nagasaki, perse anche la famiglia se non ricordo male, e fece la trasposizione appunto del manga, che è molto crudo, e poi fecero anche il film, che tra l'altro si trova su YouTube, c'è tutto il film su YouTube. Il Taddia prima citava in questo piccolo angolo di mondo che è sulla vita nei vicinanze di Hiroshima prima della bomba e anche prima della guerra e durante la guerra. Sempre per tornare al razzismo, c'è un episodio di Ultra Seven, questi Ultraman, in cui c'erano questi alieni del Seijin, sarebbe uomini della stella, in questo caso Spell Seijin, che erano rappresentati come quelli colpiti dalle radiazioni, quindi erano gli Baksha. Quindi ci fu grande protesta da questi, chi aveva perso dei cari o chi era stato colpito direttamente dalle radiazioni, e questo è un episodio censurato, uno dei rarissimi casi forse il primo caso di censura giapponese, perché poi è stato rimosso, si trova in inglese, poi non tutti i DVD e così via, ma l'episodio in sé è no, tokusatsu, sì. Vecchia storia. Conan, che cita Marco Daddia, no, lì loro erano armi elettromagnetiche, non armi nucleari, credo che il motivo fosse che altrimenti poi avresti avuto la terra contaminata e poi non potevi far nulla, ma credo che anche nel romanzo, che era The Incredible Tide, non fossero armi nucleari, ma armi appunto a impulso elettromagnetico. In Nausicaa, dunque, la battaglia non fu termonucleare, cioè sì, in realtà avevano creato questi grandi mostri giganti, che tra l'altro furono uno dei primi disegni di Hideaki Anno, che semplicemente dalla bocca sparavano un cannone nucleare, quindi anche lì c'erano questi mostri giganti che poi si cristallizzano.
I soldati
dei giganti. E tra l'altro, se non l'avete visto, anche quello sta su YouTube, andatelo a recuperare. C'è caso più unico che raro nel mondo Ghibli di Miyazaki, l'antefatto, cioè come sono apparsi questi dei giganti sulla Terra, fatto da idea che hanno tutto in tokusatsu, cioè era tutto fatto in, con le tecniche classiche di Tsuburaya, no?
Godzilla
e così via, quindi tutte cose classiche, con pochissima CG, perché disse no, io le devo fare per tenere viva la cultura, la tecnica di fare queste cose. Fecero anche una mostra bellissima a Tokyo anni fa, ne avevamo parlato, forse sta anche sul blog.
Ne avevamo dato una puntata di fantascientifica, ma...
Perché appunto io andai più volte a vederla, molto bella, perché appunto lì si vede l'idea che hanno, che preserva la cultura e, come dici tu, la tecnica di queste cose. E poi anche nel Godzillone suo, in Shin Godzilla, la riprende, perché alcuni mostroni sono proprio il mostrone quasi volutamente di gomma.
Perché ci sia pochissima computer grafica in Shin Godzilla.
Sì, quando c'è si vede anche un po' bruttina, a dir la verità.
Marco, ci siamo dimenticati della tomba per le lucciole.
La tomba per le lucciole, quello, vabbè, si scoppia a piangere, sapete perché? Sì. Però lì fu il bombardamento di Kobe e convenzionale, che vuol dire, di nuovo, non vuol dire nulla, perché appunto il punto fondamentale è che di morti prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale convenzionalmente se ne fecero tantissimi. Sì, la tomba per le lucciole è forse il più grosso, il più famoso film di... oddio, non mi viene il nome, del collega di Miyazaki. Mi verrà in mente. Tristissimo, il film più triste della storia dell'universo
mondiale, direi.
Sì. E appunto, tra l'altro, lì è basato su un romanzo, e c'è da dire
Isao
Takahata, mannaggia, la vecchiaia. Isao Takahata ha fatto tutti i film belli quanto quelli di Miyazaki, però siccome non è Miyazaki, poi non... Corrado, sì, grazie. Non facevano abbastanza incasso. Di nuovo, su Netflix c'è la storia della principessa splendente, Kaguya Hime, che è il suo ultimo film prima di morire, che è un capolavoro, è proprio ogni singolo frame andrebbe incorniciato, però poi non ha avuto così tanto successo come quelli di Miyazaki, ma solo forse anche perché è una storia che in Giappone è notissima, cioè come se noi, da noi vi facessero, che ne so, la Divina Commedia o Pinocchio per la 280esima volta. Alle medie, al cinema, per le scuole... Sì, infatti, pure Giugiu Giallo dice un pianto all'Istituto di Cultura Giapponese, non ha avuto più il coraggio di vederlo. Insomma, se non l'avete visto, vedetelo, perché va visto, però poi...
Una volta.
Sì, anche se c'è da dire che anche lì è la storia di due fratelli che rimangono orfani a seguito del bombardamento, il padre muore in guerra e la madre muore a seguito del bombardamento, e in qualche maniera... Il romanzo non prende le parti del fratello, perché dice il fratello poi simboleggia l'arroganza del Giappone, che perché lui lo vanno a vivere da soli, poi non vi racconto la storia, però essenzialmente uscendo dal circuito del poco cibo che c'era uscendo dal circuito del vicinato in cui gli davano quel po' grani di cibo e così via, essenzialmente loro, come tutti gli orfani, poi sono morti tutti, essenzialmente morti di fame. Sia mia suocera, ma parecchi che vivevano al tempo della seconda guerra mondiale, dice: piuttosto che perdere un singolo granello di riso, mi sarei fatta cavare un occhio, perché appunto era la fame assoluta che c'era nelle città, che c'era anche a Roma nella seconda guerra mondiale, ma lì è molto molto di più, perché le risorse erano estremamente... E Demolex, sì, però lì non ci andiamo perché è un terreno minato. Se non altro, la cosa divertente è che si guarda in un originale sottotitolato. E sì, ecco, aggiungiarlo, e poi chiudiamo. In Kerbal Space Program i mezzi di propulsione interplanetaria sono quelli con l'esplosione nucleare, che è il progetto Orione. Cioè, se uno vuole usare tutte queste armi nucleari, l'idea è di spingere le astronavi con le armi nucleari. C'è un'efficienza immensamente superiore. Potevamo arrivare su Alfa Centauri adesso, perché arrivavamo al 10% della velocità della luce, e però appunto fu cassato negli anni 50, perché a quanto pare non si poteva fare un'astronave spinta a propulsione nucleare. Però c'era Ascension, che essenzialmente anche qui una miniserie in cui c'era questa astronave spinta a propulsione nucleare. Ed era anche in 2001 in teoria, sì. Cioè nel primi draft di 2001 la nave, la Discovery, che andava, era su Saturno originariamente più che su Giove, che andava, era a propulsione nucleare, cioè c'erano queste bombe nucleari che spingevano la nave. Kubrick lo tolse perché disse: sì, ma il nucleare l'ho già trattato col Strano Amore, e anche i satelliti killer nucleari che erano intorno alla Terra, che si vedono all'inizio ma non si capisce che sono nel film, ma è ben descritto nel libro di Clark, e poi vengono purificati dallo Star Child, erano nucleari. Però appunto il Kubrick quella parte la tolse perché non aveva senso. E credo che anche
anche in Deep Impact,
bravo, stavo per dire quello, bravo. Esatto, il Messia, come era, anche quella era spinta a bombe nucleari, perché effettivamente insomma si vide, ma lì dovremmo fare una puntata pure su quello, che l'esplosione nucleare, se tu c'è una lastra d'acciaio, non te la disintegra, te la spinge via e fa solo ablation di pochi microgrammi, quindi tu essenzialmente la devi lubrificare con l'olio, ma non succede nulla. Tanto più che pare che il primo oggetto lanciato nell'atmosfera, nello spazio, non fosse lo Sputnik, ma una di queste piastre che stava sopra una di queste esplosioni termonucleari, anche se pure lì è dibattuto, perché in orbita ci sarebbe arrivata comunque, ma forse l'attrito con l'atmosfera l'avrebbe bruciato come un meteorite al contrario che andava verso l'alto. Comunque, abbiamo più o meno passato l'ora, non so se tu hai qualche considerazione conclusiva. Il campo è sterminato.
No, il campo è veramente un altro, si è sterminato. Mi piacerebbe citare forse l'unica, che è Fallout, ma lì dopo entriamo anche... diciamo, i videogiochi, come ricordavano tra l'altro prima i ragazzi in chat, anche lì c'è un campo abbastanza sterminato.
Sto cercando di...
Sì. Tanto Fallout, tanto è venuto fuori adesso da poco il fatto che lo stanno cercando di farne a serie. Se... qui magari Marco Taddei ci può essere d'aiuto, praticamente, che sembra che era partito il progetto di realizzare una serie televisiva su Fallout.
Tanto... quello è uno dei grandi classici. Io ci ho giocato poco perché sono una pippaccia, però sia, insomma, poi il tema della bomba nucleare, anche Blade Runner era dopo, come era, World War Terminus, sì, che era l'ultima guerra nucleare. Marco Taddei conferma dalla regia.
Grazie Marco.
Quindi insomma la bomba nucleare poi è entrata ne avevamo parlato anche una volta con gli amici del CICAP Lazio, persino in Topolino e Paperino, cioè Paperino fa la bomba sporca nucleare ante litteram, in cui la gente perde tutti i capelli, quindi è ovviamente entrato nell'immaginario collettivo. Però appunto di fronte all'atrocità del bombardamento del Giappone di Hiroshima e Nagasaki, rimane comunque dibattuto se questo effettivamente giusto, Kenny Guerriero dice De Simbo, se questo abbia in qualche maniera contribuito poi a mantenere lo status quo tra le due superpotenze, perché è chiaro che poi si sono massacrati amichevolmente in Vietnam, in Corea e in vari contesti. Scusa,
era MacArthur che voleva utilizzare le bombe atomiche.
Sì, sì, sì.
Voleva creare un muro radioattivo.
Vabbè, anche lì, però, magari, che per fortuna l'hanno fermato, ma non è che se tu pialli di napalm chilometri e chilometri quadri di Vietnam stai tanto diverso, perché poi l'inquinamento è chimico e le malformazioni e deformazioni sono dovute all'agente chimico piuttosto che nucleare. Ecco, dice Stefano che i creatori sono quelli di Westworld e questo ci fa paura, perché sì, comunque anche lì ci sono estimatori e meno estimatori. A me la prima, io ho visto solo la prima serie, che insomma non è male considerato il contesto in cui è nata Westworld, però no. Va bene, direi che comunque abbiamo, infatti anche Marco Daddia ha paura, abbiamo sforato come al solito l'ora di chiacchierata, infatti anche Verusca vaccata garantita. Ringraziamo i nostri tele youtuber video audio ascoltatori, perché poi queste riprenderemo anche su in podcast su Scientificast, e ci diamo appuntamento alla settimana prossima. Sì, probabilmente su Marte dovremo fare questa volta, no?
Sì, sì, se abbiamo delle conferme, sì,
sì, sì. Quindi dormite preoccupati, quello senz'altro, ma oramai con Netflix si cambia facilmente, oramai i veri danni l'hanno già fatti con Star Trek Guerre Stellari, quindi pazienza, è andata così. Hanno distrutto quasi tutte le nostre come dire, i nostri idoli della nostra infanzia. Ciao a tutti, ci rivediamo la settimana prossima. Grazie di essere stati qui con noi.
Ciao, grazie. If I could swim with my Walkman on wind, then I would swim with nice swimmers, spell out your name with horizontal diagonal shapes as baby tear up and spin. F a decreasing circles of turquoise and green.
Avete ascoltato La Sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante, da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. La Sindrome di Inomaru è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara! We'll be right back.
Support for this podcast and the following message come from Corient. Corient provides wealth management services centered around you. They focus on exceeding your expectations and simplifying your life. Corient has been helping high achievers just like you enjoy their lives more fully, preserve their wealth, and provide for the people, causes, and communities they care about. As one of the largest integrated fee-only registered investment advisors in the U.S., Corient has deeply experienced teams in 23 strategic locations. Corient has extensive knowledge spanning the full spectrum of planning, investing, lending, and money management disciplines. Leverage Corient's exclusive network of experts to craft custom solutions designed to help you reach your financial goals, no matter how complex they may be. Real wealth requires real solutions. For more information, connect with a wealth advisor today at Corient.com. That's Corient.com. Corient.com.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering, so you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected, and 24/7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.